Buon sabato. Vi confesso che sono un po' imbarazzato perché sembra che questo mio messaggio sia stato scritto per Enzo e quindi è Margherita. Scusate se è così, ma
grazie, dici per grazie.
Se ne va. Non so se capita anche a voi, quando viene il sabato e soprattutto nei sabati in cui ci incontriamo fisicamente, quindi faccia a faccia, ci ritroviamo qui, di avere una sorta di pace nel cuore, cioè di avere voglia di venire a partecipare a questa riunione. E io ho questa grande pace nel cuore perché ovviamente è un comandamento, ci riuniamo da anni, per tutta la vita e anche oltre, ci riuniremo il sabato e per onorare Dio, per lodarlo, però abbiamo anche tanti altri aspetti positivi del sabato, perché ci incontriamo, ci possiamo stringere la mano, ci baciamo, ci raccontiamo quello che ci accade, preghiamo insieme, perché comunque chi prega qua prega anche per gli altri e preghiamo tutti insieme, lodiamo tutti insieme e insomma, in poche parole, stiamo con Dio. Noi facciamo il sabato con la S maiuscola e quando torniamo alle nostre case io non so come dire, però mi sento fra virgolette ben nutrito perché ritorno con la spinta che mi dà la forza di affrontare la settimana che viene. Vi faccio un esempio di cosa voglia dire per me il sabato. Magari a qualcuno di voi piace andare in piscina, fa sport, o gli piace fare una passeggiata, eccetera. Voi immaginate come vi potete sentire andare in piscina, fare una bella nuotata, poi uscire, vi sentite come? Rilassati, distesi, avete la pace, quantomeno fisica. Oppure c'è chi va a fare una passeggiata, va in un bel parco, vede delle belle cose, degli alberi, la natura, e poi si sente veramente un'altra persona. Anche magari chi va a lavorare presto, io mi ricordo quando mi alzavo molto presto che magari coglievo, se passavi vicino a un panettiere c'era l'odore del pane alle 6 del mattino, oppure vedevi l'alba, è una sensazione di pace e di serenità. E quindi io vorrei in qualche modo trasmettervi questo stesso sentimento, anche perché il sabato serve anche per fortificare noi stessi, per fortificarci nella fede e giustamente, come dice Giovanni, per fortificarci anche nella speranza e nella fede, perché noi abbiamo la certezza di cose che verranno e quindi è con fede e con speranza anche che veniamo qua. Quindi che cosa c'è di più bello che tornare a casa fortificati nello spirito? Oltretutto noi abbiamo un fisico e un cervello per il quale tendiamo a ripetere le cose che ci fanno piacere, che ci fanno star bene, giusto? Cioè tendiamo a ricordare le cose che sono importanti per noi. Infatti non a caso in Esodo 20, versetto 8, che cosa ci viene detto nei comandamenti? Ci viene detto proprio una cosa importante utilizzando proprio il verbo ricordare. Esodo 20:8, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Questo è molto importante perché non è che dice, cioè non è un imperativo, nel senso che utilizza un verbo, questa Me l'ha ricordato mia moglie stamattina, in questo versetto viene utilizzata la parola Zakar, che è la stessa parola che vuol dire uomo. E uomo, cioè, è la parola uomo, ovvero Zakar, vuol dire colui che ricorda. E questo è molto importante come cosa. E quindi è bello il sabato, ci possiamo fortificare, però poi abbiamo anche degli strumenti che sono molto validi, che dobbiamo utilizzare a casa, magari quando siamo soli, quando siamo giù, per fortificarci. Giustamente abbiamo la Bibbia, e io ultimamente ho scoperto, meglio riscoperto, alcuni passi della Bibbia che mi aiutano a fortificarmi nello spirito. Però prima di citarvi questi passi devo fare una piccola premessa. Dobbiamo ricordarci un attimino chi era Pietro l'apostolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù Cristo, è citato moltissimo nella Bibbia, ha seguito Gesù Cristo in tutto il ministero, ha predicato con Gesù Cristo, lo ha riconosciuto come figlio di Dio. Questo è importante. Per esempio, se noi prendiamo Matteo 16, versetto 15, nell'imbarazzo della domanda che fece Gesù Cristo agli apostoli, rispose Pietro per primo. Matteo 16, a partire dal versetto 15, egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù, rispondendo, gli disse: «Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Quindi noi abbiamo una persona che ha avuto una grandissima fede, ed era sicuramente una persona che non se ne stava con le mani in mano. Infatti ci ricordiamo che Pietro tentò di difendere Gesù Cristo durante l'arresto, no? Tant'è che ferì anche una guardia, e poi è stato rimproverato. Eppure Pietro è anche quella stessa persona che rinnegò Gesù Cristo per 3 volte, e nonostante questo si riprese e ha seguito Gesù fin dopo la sua crocifissione, ha continuato a predicare, e per la predicazione si è anche fatto arrestare almeno 3 volte, perché lo conosciamo questo dalla Bibbia. Pietro ha anche fatto dei miracoli. In Atti 3 ha guarito uno zoppo, e questo grazie alla sua fede. Quindi ci troviamo a parlare di un uomo che ha seguito Gesù Cristo, è stato testimone oculare di tutto il ministero, degli ultimi anni di vita e di predicazione di Gesù Cristo. E quindi umanamente noi abbiamo il, fra virgolette, il ritratto di un uomo che è veramente molto credibile, perché ha questi sentimenti contrastanti. Infatti ha rinnegato Gesù Cristo, è stato anche, fra virgolette, un po' violento, è insomma un uomo dei giorni nostri, se vogliamo, perché noi siamo, bene o male, tutti un po' Pietro, perché quante volte noi abbiamo quantomeno cercato di difendere la legge di Dio, che giustamente non è una legge fai da te. Vi faccio l'esempio: quante volte ci siamo scandalizzati perché alcune leggi vanno contro i comandamenti, quando molte leggi vanno contro la legge di Dio, eppure lo abbiamo detto e stiamo predicando che ci sono dei sistemi che stanno andando contro la legge di Dio, eppure paradossalmente spesso pecchiamo e quindi ricadiamo nei nostri difetti, nei nostri punti deboli e nello stesso tempo ci dobbiamo rialzare e dobbiamo andare avanti. Quindi quello che voglio dire è che Pietro probabilmente è l'apostolo che viene meglio descritto umanamente nella Bibbia. Ed è una cosa che mi ha fatto riflettere, perché non è un uomo di 2000 anni fa, è un uomo che se lo portiamo ora ha avuto i nostri stessi comportamenti umanamente. È un uomo combattuto, ma tutto sommato è andato avanti fino in fondo a predicare e a credere in Gesù Cristo. Ha assistito anche ad una risurrezione, a diversi miracoli, insomma, ha vissuto sicuramente in modo molto intenso la vita di Gesù Cristo e da vicino. È per questo che io, per fortificarmi ultimamente, sto leggendo la seconda lettera di Pietro. La seconda lettera di Pietro, che è storicamente una delle ultime parti che sono state inserite nella Bibbia. E peraltro volevo dire due cose velocemente circa il fatto, perché sicuramente ci sono molte persone che hanno anche studiato il fatto storico di come è stata assemblata la Bibbia e eccetera. E questa seconda lettera è abbastanza controversa come paternità. C'è chi non l'attribuisce a Pietro per una serie di motivi. Io però vi voglio dire questa roba, che noi, a prescindere da tutta questa disquisizione, noi siamo qui per un semplice motivo, perché Dio c'è e su questo non abbiamo dubbi. Siamo qui perché non è una religione fai da te, giustamente, e quindi il sabato c'è e non abbiamo dubbi. Siamo qui perché abbiamo speranza e abbiamo certezza, giustamente come dice Giovanni, e non abbiamo dubbi. E siamo qui anche perché sappiamo che tutto quello che è arrivato qua è perché lo ha voluto Dio, non perché lo ha voluto l'uomo. Quindi, quando io parlo della seconda lettera di Pietro, per me è la seconda lettera che ha scritto Pietro. E poi, comunque, mi devono spiegare, visto che molte persone dicono che è stata scritta in un greco troppo complicato per Pietro, che era un illetterato, mi devono spiegare perché un illetterato che è partito come pescatore è stato chiamato da Gesù Cristo, che era un pescatore, e poi il giorno della Pentecoste, dopo la discesa dello Spirito Santo, Pietro prende la parola, fa un discorso bellissimo e cita a memoria i vecchi profeti. Un illetterato. Quindi la seconda lettera di Pietro, scritta da Pietro, è una lettera, appunto, parlando di Pietro come persona che è moderna, è attuale nei comportamenti e nella sua vita per quanto riguarda la fede. Quindi mi rifaccio non solo a Enzo e Margherita, ma anche a tutti noi, a tutti coloro che hanno delle prove. Ricordatevi che comunque Pietro ne ha vissute di tutti i colori e dovrebbe essere un esempio per noi e non so come dire, un motivo per aiutarci a superare qualsiasi tipo di difficoltà nella fede. Pietro scrisse questa lettera molto probabilmente negli ultimi anni della sua vita. Infatti, se lo leggete bene, questa lettera è un po' il suo testamento, cioè Dio ha ispirato Pietro a scrivere quest'ultima lettera soprattutto per noi, perché ai tempi c'era questo problema. Tutti si aspettavano e credevano come imminente il ritorno di Gesù Cristo, e quindi Gesù Cristo non arrivava, non arrivava, e diciamo la fede cominciava a indebolirsi. E quindi che cosa è successo? Pietro, ispirato, ha scritto questa cosa, e infatti tutta la lettera, che sono solo tre capitoli, parla degli ultimi tempi, ed è indirizzata, se voi ci fate caso, a tutte le chiese, ma in realtà, se voi nel primo versetto ci mettete il vostro nome, quest'uomo prima di morire sta scrivendo a voi, sta scrivendo a me, a tutti quelli che credono e hanno bisogno di fortificarsi. Infatti in secondo Pietro 1:1 esordisce così: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella coscienza di Dio e di Gesù nostro Signore. Questo versetto è bellissimo, perché dice le cose, alcune delle cose fondamentali che dovremmo portarci a casa tutti i giorni, e soprattutto tutti i sabati. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù. Questa è una frase veramente molto molto bella, che mi ha fatto riflettere molto, e che collego con la grande benedizione che ci dà il sabato, quando siamo qui e quando preghiamo, e quando lodiamo, e quando ascoltiamo i messaggi che ci danno i nostri fratelli. E infatti una delle cose più importanti di questa lettera è che noi siamo qui per una speranza, per una certezza di cose che verranno. Infatti in secondo Pietro 3, versetto 13, e 14 ci racconta questa cosa: ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili in pace. Quindi se voi ci fate caso e vi immedesimate e comprendete che è un testamento questi, e lui utilizza moltissimo le parole grazia e pace. Grazia e pace. E questo è veramente molto importante, perché è tutto quello che gli è rimasto di più prezioso, sono proprio queste cose, cioè la sua fede, la sua grazia, la sua speranza in pace, sapendo che ne ha vissute appunto di tutti i colori. È stato picchiato, è stato incarcerato, ha predicato tantissimo, insomma ne ha vissute moltissime, e nonostante tutto ci vuole lasciare questo messaggio, perché praticamente ci sta dicendo, perché comunque tutti noi prima o poi nei nostri ultimi anni di vita dovremo fare i conti con queste cose. Ed è per questo che dobbiamo farci trovare con grazia e con la pace nei nostri cuori, qualsiasi cosa accada. Io mi ricordo tempo fa che aspettavo con ansia dei soldi, perché insomma dovevano pagarmi. E allora ho sollecitato e diciamo: allora, ma sti soldi arrivano o no? Allora, questo cliente ha sbagliato Non solo mi ha pagato quello che non mi doveva, mi ha anche pagato i 2 mesi successivi. E quindi io mi sono trovato, fra virgolette, un sacco di soldi che non mi erano dovuti tutti in una volta, ma con una certa gradualità. Però lui mi ha già pagato, per la prima volta nella mia vita che uno mi paga prima che io facessi qualcosa. Comunque, ed è andata benissimo. Io ero veramente molto contento, no? Però questa e io pensavo, no, adesso mi deve accadere qualcosa per forza, perché non è che va sempre bene, lo so che prima o poi mi deve accadere qualcosa. Allora, il giorno dopo ero in giro per sopralluoghi, andavo piano, no? E stavo, ecco, adesso mi deve capitare qualcosa, perché cioè, non è possibile, cioè, mi è andata bene. E allora, e insomma, vado a fare un sopralluogo e vabbè, entro in questa villetta e c'era un cane lupo e un cane piccolino, no? E dico, adesso qui mi succede qualcosa per forza. Esce il padrone e fa, no, quello, il cane lupo lo lego subito, no? Allora lega quello grosso, facciamo 2 passi, non mi morde mica quello piccolino nella gamba. Sì, che poi non era niente, però porca miseria, mi ha bucato i jeans che costano un sacco di soldi. Ed ero un po', insomma, e pensavo, ma guarda te che roba, ma non ne va mai bene una. Però poi ho riflettuto, e se mi avesse morso quello grosso, cosa sarebbe successo? Quindi ho ringraziato Dio perché mi aveva morso il cane piccolo e non quello grosso, quindi quello che voglio dire è che, insomma, bisogna sempre cercare di andare avanti cioè alla fin fine noi dobbiamo sempre avere nel cuore questa gran pace e questa serenità. E una delle cose più belle che ci dà questa lettera è che lui apre col fatto che grazia e pace vi siano moltiplicate. Ma un'altra cosa bella è che l'ultimo versetto ci ricorda, prima del suo commiato, perché poi è l'ultima cosa che ci ha lasciato scritta, ci dice la stessa cosa. Cioè in Pietro 3, 17 ci dice, ricordandocelo, ci dice: voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Insomma, per concludere, cari fratelli, io spero che il sabato sia di grande fortificazione, come lo è per me, e spero di avervi dato un piccolo spunto anche per quanto riguarda la vostra fortificazione quando siete soli nella vostra stanzetta.